curtiu. E este lindo céu azul de anil emolduram aquarela o meu Brasil.
Buon tardi, buon domingo, buon pomeriggio, buona domenica a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Popolare. Questa è Mitologia Popolare. Grazie per essere qui con me anche questa domenica. Io sono Loretta da Costa Perrone e ogni settimana provo a portarvi un po' in Brasile attraverso, diciamo, il racconto delle sue tradizioni, del suo folklore principalmente, perché ho iniziato il programma con i miti del folklore. Li ho fatti tutti, ma veramente tutti, nel senso che poi ho cambiato un po' rotta perché non avevo più miti da raccontarvi, li avevo esauriti tutti. Però, insomma, qual è il punto, la cosa interessante? Che il folklore è composto da così tante cose, no? Che mitologia popolare va avanti. Abbiamo parlato infatti di città, di miti legati alla formazione di isole, di altre cose. Vi ho raccontato anche le origini della mandioca, che è una radice che sta alla base della nostra alimentazione. Perché per chi se lo stesse chiedendo, io dico nostra, perché sono brasiliana, nonostante questo accento un po' milanese. Settimana scorsa ho parlato dei diritti delle donne, quella prima anche dell'immigrazione italiana, insomma davvero una grande varietà di argomenti che devo dire vi sta piacendo e ne sono molto molto felice, perché la quantità di messaggi, di commenti che ricevo dopo ogni puntata mi fa davvero piacere, perché a parte che è sempre un onore parlare con gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Popolare, quindi insomma continuate a scrivermi, ma è bello perché sto ricevendo tanti feedback positivi. Quindi insomma ricordo sempre, per chi si fosse perso qualcosa può recuperare sempre sul sito della radio anche tramite app, che è molto comoda e molto carina. Prima di mettere su una bella canzone brasiliana, perché qui si ascolta solo musica brasiliera, volevo dirvi che settimana prossima non ci sarà Mitologia Popolare, perché i colleghi e le colleghe di Radio Pop andranno in onda in diretta da Fa la Cosa Giusta, quindi noi ci sentiamo domenica 31, però ovviamente restate sempre su Radio Popolare, mi raccomando. Oggi invece vi racconto la storia di una persona, di una donna importantissima per la storia del Brasile recente, per la cultura del Brasile, una donna che è stata assassinata la notte tra il 14 e il 15 marzo del 2018, quindi non potevo non dedicare la puntata a lei proprio oggi, e sto parlando di Marielle Franco. Sejam muito bem-vindos e vamos lá.
Uma força furiosa me impele a gritar. Com os nervos à flor da pele, é preciso exterminar a doença mental, física e a assassina do racismo, do antifeminismo e do neonazismo. E é preciso arrancar da medula dos ossos, dos nervos até a epiderme da pele, este medonho cancro que matou Anderson Gomes e que matou Marielle Franco. Uma força furiosa me impele a gritar, com os nervos à flor da pele, é preciso exterminar a doença mental, física e a assassina do racismo, do antifeminismo e do neonazismo. E é preciso arrancar da medula dos ossos, dos nervos até a epiderme da pele, esse medonho cancro que matou Anderson Gomes e que matou Marielle Franco.
Mar- Arielly Franco, Georges Mountain, mitologia popolare, bentornati, appunto puntata dedicata a Arielly Franco. Io sono Loretta da Costa Perrone e appunto voglio raccontarvi questa storia importante, una storia brasiliana che fa parte anche in qualche modo, dicevo, della nostra cultura o della nostra non cultura, no? E insomma, voglio raccontarvi questa storia perché è molto importante, perché Arielly Franco era donna, donna di sinistra, femminista, nera, sociologa, consigliera comunale a Rio de Janeiro e attivista per i diritti umani e delle persone LGBTQ+. Insomma, Arielly Francisco da Silva è diventata famosa poi in tutto il mondo, appunto, purtroppo, dopo essere stata assassinata insieme al suo autista Anderson Gomes il 14 marzo del 2018. Sono passati 6 anni da questo crimine e insomma ci sono, sono stati trovati dei colpevoli, ma insomma ancora non sappiamo esattamente chi ha ordinato di ucciderla e perché, ma tra le poche certezze che abbiamo sappiamo che di fatto si è trattato di un delitto politico. Arielly era stata eletta con più di 46.000 voti nel 2016, ha soli 37 anni ed è stata la quinta parlamentare più votata della città e la seconda donna più votata, però purtroppo non è riuscita a completare il suo mandato. E Arielly ha una fortissima influenza politica che non è iniziata nel Consiglio Comunale di Rio de Janeiro, ma e non è neanche finita dopo la sua morte, ed è di questo, no, che voglio fare, di questo voglio parlarvi oggi. Voglio raccontarvi un po' chi era Mari, come era conosciuta appunto tra i suoi amici e colleghi, che appunto si è presentata più volte proprio come descrivendosi come donna nera, madre, sociologa e cria di Maré. Poi vi racconto tutto. Ora, Arielly Franco è anche un simbolo delle lotte di tutte le donne che vogliono un mondo libero dall'oppressione, soprattutto le donne nere, e quindi insomma non c'è per niente da stupirsi che la frase Arielly è semente, Arielly è un seme, abbia letteralmente conquistato il mondo.
Dá certo, vou fazer. Música pra enriquecer os corações do planeta. Bate um papel e uma caneta. Eu vou fazer. Música pra enriquecer os corações do planeta. Bate um papel e uma caneta. Prendi as coisas faiscando a ferradura na minha cabeça dura e foi no lombo do cavalo. Galopalo, fui salvando minha vida que eu achava já perdida pela esquina do mundo. De vagabundo, poeta, tem muito pouco, menos médico, mais louco, vai enchendo a cabeça. Pra que apareça agarrada no seu verso, ideia pro universo mais tranquilo e mais humano. Traçando plano, reta, curva ou ladeira, voz que faz de banceira, vai seguindo o arquiteto. Se tem é neto, bispo, mar, lei, gentileza, isso só me dá certeza da nobreza que dá certo. Eu vou fazer. Música pra ir. Os corações do planeta, bate um papel e uma caneta. Eu vou fazer. Música pra enriquecer o quê? Os corações do planeta, bate um papel e uma caneta. Prendi as coisas faiscando a ferradura na minha cabeça dura e foi no lombo do cavalo. Ao galopalo, fui salvando minha vida que eu achava já perdida pela esquina do mundo. De vagabundo, poeta, tem muito pouco, menos médico, mais louco, vai enchendo a cabeça. Pra que apareça agarrada no seu verso, ideia, um universo mais tranquilo e mais humano. Traçando plano, gasta curva ou ladeira, baixo que vaza ou ribanceira, vai seguindo o arquiteto. Se tem hermeto, tipo Marley, gentileza, só me dá certeza da nobreza que dá certo fazer, Chega pra enriquecer os corações do planeta. Baixo o papel e caneta. Fazer chega pra enriquecer o quê? Os corações do planeta. Baixo o papel e caneta. Eu vou fazer música pra enriquecer o quê? Os corações do planeta. Baixo o papel e caneta. Eu vou fazer
fazer o quê? Pedro Luiz e a Parede, mitologia popolare, bentornati. Sto raccontando la storia e la vita di Marielle Franco. È un modo per ricordarla e far conoscere la sua storia a più persone possibili, no? Perché ha avuto e ha davvero segnato, diciamo, un prima e un dopo nella storia contemporanea del Brasile. Più che altro, secondo me, ha davvero piantato dei semi che non riusciranno molto facilmente a sradicare, perché le donne brasiliane, dovete sapere, sono lì e lottano, alle donne nere, tutta la comunità nera, anche le persone appunto LGBTQI+, IA+, e prima dicevo che Marielle è cria da maré, e voglio spiegarvi cosa significa questa frase, no? Perché maré è una comunità, una favela della zona nord di Rio de Janeiro, e maré è veramente enorme, ha circa 130.000 abitanti, considerate. Si trova proprio a nord di Rio, vicino alla città universitaria e all'aeroporto. Nasce negli anni 40 questa favela, no? E nel 2006 addirittura viene inaugurato il Museu da Maré, che raccoglie documenti, oggetti storici della favela, e gli abitanti di questa comunità oggi sono ancora molto molto poveri e socialmente emarginati. È composta questa comunità di Maré da persone in prevalenza nere, provenienti dal nord-est o discendenti appunto da abitanti del nord-est. La famiglia di Marielle non era assolutamente diversa, perché è una famiglia nera, e Marinette da Silva, che è la mamma, e Antonio Francisco da Silva Neto, seu Tonho, che sono i suoi genitori, che arrivano appunto da Paraíba, proprio dal nord-est. E il nonno paterno di Marielle è stato proprio uno dei primi abitanti di Maré, quando la maggior parte delle case erano costruite, diciamo, su palafitte, no? Infatti parte della sua casa, tra virgolette, del nonno di Marielle è proprio esposta a questo museo Maré. E appunto Marielle nasce il 27 luglio del 79 e nasce appunto in questa comunità, cresce in questa favela e appunto vive diversi luoghi, cioè si sposta anche, no, con la famiglia all'interno sempre della comunità. Però è una bambina molto comunicativa e serena, ha una sorella che si chiama Anieli, che ha difeso molte volte, perché proprio la sorella racconta che spesso Marielle ha dovuto affrontare anche ragazzi problematici, no? E alla quale ha insegnato, cioè Marielle ha insegnato a sua sorella Daniele a non abbassare la testa davanti mai a nessuno. Marielle era un adolescente della favela, che però studiava nelle scuole pubbliche. Ha frequentato il gruppo giovanile della Chiesa Cattolica, giocava per le strade e soprattutto la cosa più importante, più divertente, che lei racconta sempre di se stessa all'interno della sua adolescenza passata lì, è che spesso scappava per andare a ballare. Thank you.
carnaval. É lágrima de samba na ponta dos pés. A multidão avança como um vendaval. Me joga na avenida que não sei qual é. Pirata e super-homem cantam o calor. Um peixe amarelo beija minha mão. As asas de um anjo soltas pelo chão. Na chuva de confetes deixo a minha dor. Na avenida deixei lá a pele preta e a minha voz. Na avenida deixei lá a minha fala, a minha opinião. A minha casa, a minha solidão. Joguei do alto do terceiro andar. Quebrei a cara e me livrei do resto dessa vida. Na avenida dura até o fim. Mulher do fim do mundo eu sou. Eu vou até o fim cantar. Meu choro não é nada além de carnaval. É lágrima de samba na ponta dos pés. A multidão avança como um vendaval. Me joga na avenida que não sei qual é. Pirata e super-homem cantam o calor. Um peixe amarelo beija minha mão. As asas de um anjo soltas pelo chão. Na chuva de confetes deixo a minha dor. Na avenida deixei lá a pele preta e a minha voz. Na avenida deixei lá a minha fala, a minha opinião. A minha casa, a minha solidão. Joguei do alto do terceiro andar. Quebrei a cara e me livrei do resto dessa vida. Na avenida dura até o fim. Mulher do fim do mundo eu sou. Eu vou até
do fin do mondo, Romolo Frois, mitologia popolare, bentornati. Sto raccontando la vita e la storia di una donna che ha cambiato il Brasile, che è Marielle Franco, che era donna, dicevo prima, donna, madre, nera, e insomma, come ha ripetuto lei in un'intervista che vi farò ascoltare tra poco, lei non ha evitato le statistiche perché a 19 anni diventa mamma della sua unica figlia, Luiara. E dice essere mamma nella favela non è mai stato facile, no? Questo lo diceva Marielle raccontando sempre nelle storie di quando sua figlia Luiara è la piccola, perché poi diceva spingere il passeggino, anche le piccole cose, no? Banalmente spingere un passeggino attraverso i vicoli piccoli e pieni di buchi, senza servizi igienici di base e soprattutto sotto molti colpi di arma da fuoco, sono state alcune delle sfide più grandi che ha dovuto affrontare sia Marielle che la mamma di Marielle anche, no? La figlia Luiara è nata in un ospedale pubblico, ha studiato in un asilo nido pubblico e poi ha vissuto i suoi primi anni di vita proprio a Maré. Ma poi cos'è successo? Che la madre Marielle ha provato a riscrivere la storia della sua famiglia, no? Facendo sì di offrire a sua figlia una vita meno travagliata e meno difficile, perché infatti quando Luiara ha 8 anni, Marielle riesce a laurearsi in scienze sociali e inizia a lavorare direttamente proprio con i diritti umani, cioè entra in una cosa che in realtà faceva già parte della sua vita e che faceva ogni giorno, no? Attraverso l'attivismo che portava a Maré ogni giorno. Quindi insomma è riuscita a pagare anche gli studi di sua figlia, che è riuscita a fare il liceo e attualmente studia, credo che si sia laureata anche, ho visto sul suo Instagram, all'Università Statale di Rio de Janeiro, credo in educazione fisica, ma potrei sbagliarmi. La cosa divertente tra Luyar e Marieli, che si pensava che fossero sorelle, no? Perché poi si somigliano anche molto e avevano una relazione molto bella, hanno fatto tantissime cose insieme, anche nel blocco Apa Funky, in cui Luyara suonava il rullante, cantava e dirigeva, no, la banda, e Marieli suonava il tamburello e la gogo, no, che sono degli strumenti sempre a percussioni. Insomma, quindi una vita molto intensa e molto piena di speranza, come potete vedere. Adesso volevo farvi sentire questa intervista in cui Marieli parla e racconta proprio di questo, no? Delle tappe che ha vissuto nella sua vita, a iniziare da sua figlia, no? E che forse tutti si aspettavano che lei si sposasse con il padre, perché lei non avrebbe mai potuto fare la vita di mamma single. E questo è un passaggio molto importante, perché racconta proprio il Brasile per quello che è ancora oggi, cioè molto, come posso dire, cioè si fanno le cose perché ci si aspetta che bisogna farle così, capito? Cioè non puoi abortire, non puoi avere una figlia da sola senza sposarti. E infatti Marieli si è sposata in chiesa, avevano delle aspettative lei e il suo marito, quello che poi diventa suo marito, ma alla fine diventa tutto un incubo, a partire dalle responsabilità, no? Perché lei ha questa bambina molto giovane, appena compiuti 18 anni, quindi sia dalle responsabilità quotidiane dell'essere madre, fino proprio alla relazione in sé, perché è una relazione abusante che inizia con una violenza sottile fino poi ad arrivare a una violenza proprio più violenta, ecco. Racconta proprio di essere stata aggredita dal marito, che le ha slogato addirittura la mascella, e alla fine dice: io ho riflettuto, no? Perché lui usciva e tornava il giorno dopo, diciamo così, alterato, per usare un eufemismo, e questa cosa ha segnato un punto per me, ed è arrivato proprio il giorno in cui ho detto: se tu puoi, posso pure io. Quindi ha lasciato la figlia alla madre, e quando poi lei è tornata, ed è tornato anche il marito, c'è stata solo violenza. E lei dice: ci dobbiamo chiedere sempre che cos'è essere donne, cosa vuol dire essere donne, che vuol dire lottare sempre per una vita degna, per i diritti umani, perché la vita delle donne è così da secoli, no? E noi in più in Brasile viviamo il mito della democrazia razziale, ma c'è un colore che è l'elemento centrale della disuguaglianza, che è il corpo nero. Io sono una donna nera, favelada e periferica, dice sempre Marieli Franco in questa intervista che adesso vi faccio sentire, ed è per questo che sono felice di essere qui oggi, perché i nostri passi vengono da molto lontano. Quindi adesso ascoltiamo questa intervista a Marieli Franco.
Eu fui aluna de curso pré-vestibular comunitário em 98. Foi o primeiro curso aqui da Maré. Foi o ano que eu engravidei. Hoje eu tenho uma filha de 17 anos. Então, eu não fugi das estatísticas num primeiro momento, porque eu fui mãe adolescente. Tive que sair do curso pré-vestibular, mas eu voltei em 2000. Entrei para a PUC, Ciências Sociais, 2002. Meu marco é 18 anos, eu engravido da Luyara. E aí tinha essa relação com o pai da Luyara, que tinha uns 2 anos, se eu não me engano. Aí eu engravidei. E tinha aquela coisa de casar, de ficar junto. Mas com a pressão da igreja, imagina se eu ia abortar ou criar uma situação de ser mãe solteira ou não casada. Casei na igreja, inclusive. E aí tinha essa coisa de adolescência, né? Amor, paixão, expectativa de uma boa relação familiar, sonhos, possibilidades. Mas ao longo do tempo, tudo isso virou um pesadelo, desde responsabilidades que duas pessoas muito jovens não dão conta, até a própria relação afetiva, que eu acho que foi mal acordada. Tinha desde violência muito sutil, se é que a gente pode falar nesse tipo de possibilidade de violência, até outras formas de violência. Eu fui agredida fisicamente, né? Eu tive só um maxilar deslocado, que eu precisei ir ao Hospital Geral de Bom Sucesso, registrei queixa na 21ª DP. E aí, pensando e refletindo, imagina, com uma filha pequena, ficava em casa. O cara saía, voltava no dia seguinte, de manhã, alterado, para dizer o mínimo. Então, isso foi uma marca para mim. E aí, chegou um dia que eu assumi e eu disse: se você pode, eu também posso. Deixei minha mãe com a Luiara, fui pra farra. E aí a volta foi a da violência. A gente tem sempre que se perguntar o que é ser mulher. A luta pela vida digna, a luta pelo direito humano. A vida das mulheres tem que ser lembrada, não é de hoje, é de séculos. A gente vive o mito da democracia racial, mas tem uma cor que é violentada, que morre, que está presa. Esse debate, ele é fundamental. O corpo negro, até hoje, ele é elemento central na reprodução das desigualdades. É o corpo negro que está nos cárceres, nas favelas, na periferia. Eu sou uma mulher negra, favelada, periférica. Por isso eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Porque a minha trajetória, a construção da minha vida existe porque os nossos passos vêm de muito longe.
E questa era Marielle Franco, che dire, ci tenevo molto a farvi sentire proprio la sua voce e questa intervista, perché è molto molto bella e importante, quindi insomma spero vi sia piaciuta. Io ho tradotto prima, non so se si è capito, questa intervista, quindi se la volete rivedere con calma la trovate su YouTube nella pagina proprio dell'istituto Marielle Franco. Dicevo che Marielle comunque a un certo punto alza la testa e inizia proprio a occupare spazi inaccessibili alla maggior parte degli abitanti delle favelas e delle periferie della città. No, avete sentito che lei stessa si definisce favelada e periferica. Nel 2002 si laurea all'università di Rio de Janeiro, appunto, dove diceva ha studiato scienze sociali, e entra con una borsa di studio completa ottenuta attraverso il programma Università per Tutti, quindi affronta poi il doppio e il triplo orario di lavoro come la maggior parte delle donne, concilia gli studi con lavoro e maternità, con difficoltà enormi oltre alle questioni finanziarie anche alla vita quotidiana delle classi inferiori, no? In più aveva anche un problema di distanza tra casa e l'università, il lavoro precario, i prezzi dei trasporti pubblici, la mancanza anche di politiche pubbliche per le donne madri, oltre che ovviamente al razzismo quotidiano. Quindi insomma ce la fa, però alla fine si laurea, ottiene anche questo titolo di mestrado che non è un dottorato ma è una specializzazione accademica molto alta, e discute una tesi che è un'analisi politica della sicurezza pubblica dello stato di Rio de Janeiro e di questo nelle favelas. Quindi diciamo che questa tesi è il risultato di anni di militanza, di ricerca sicuramente, ma soprattutto di esperienza personale di Marielle. E diciamo che già di questa tesi si è parlato molto in tutti i sensi, cioè sia in positivo positivo che in negativo, perché lei fa proprio una denuncia, no? Perché denuncia questa situazione politica degli anni tra il 2008 e il 2013 e denuncia una situazione di uno Stato che applica una politica votata proprio alla repressione, al controllo delle persone povere e fa anche tutto un discorso sull'insicurezza sociale che fa leva su tutto il resto, no? Anche sugli equilibri di potere. Intanto ovviamente continuava a lottare per i diritti umani sempre di più, era molto consapevole, come dicevo prima, dello spazio che occupava come donna nera e favelada. Inizia una carriera politica molto importante, perde anche un'amica durante una sparatoria proprio a Mare, insomma. Però ecco, la cosa importante è che lei è lì, è sempre presente per le vittime di crimini, di violenze, di razzismo e soprattutto di disuguaglianza sociale.
Eu fui aluna de curso pré-vestibular.
Banda Edgy, questa è Mitologia Popolare. Sto parlando di Marielly Franco, è un ricordo della sua vita, delle sue lotte, della sua persona, di tutto quello che ha fatto per il Brasile, perché Marielly era consigliera comunale a Rio de Janeiro ed è stata assassinata la notte tra il 14 e il 15 marzo del 2018. Nella sua vita di giovane abitante da favela, come appunto amava affermare lei, perché appunto non si dice favela, si dice comunidade, però insomma lei lo dice proprio con un'accezione molto specifica, e insomma lei già metteva in discussione l'accesso limitato delle donne agli spazi, no, sociali, ma già da ragazzina lo faceva, perché quando banalmente prendeva, rubava la palla ai ragazzi che non volevano far giocare sua sorella Anieli a calcio perché era una femmina, no? E lei diceva sempre: noi possiamo occupare qualsiasi posto vogliamo, dall'essere la ragazza uragano a menina furacão all'andare a ballare, al giocare a calcio. Ed è proprio, sono proprio esempi che lei diceva sempre, no? Però diciamo che è dalla maternità che aumenta la sua consapevolezza esattamente su cosa significhi essere donna nella nostra società, donna e nera, ecco, e lo fa attraverso l'esperienza sempre propria, perché questa è la ricchezza di questa donna, che lei ha vissuto tutto in prima persona, e si è vista negare il diritto al congedo di maternità, no? Perché sua figlia aveva appena 3 mesi ed era lei praticamente l'unica responsabile della cura della figlia e della casa, no? Perché appunto poi dopo lei si separa da suo marito, insomma. Anche la sua esperienza sessuale la porta a mettere in discussione gli standard eteronormativi, diciamo così, imposti alle donne, perché a un certo punto si innamora di una donna, di Monica Benissio, con la quale ebbe una relazione, insomma, lunga in vari momenti della sua vita. E Monica e Marielle si sono incontrate da giovane proprio a Marè, nella comunità di Marè. Hanno affrontato tante sfide, tante barriere, tanti cambiamenti nella loro vita, fin quando poi sono uscite allo scoperto e hanno vissuto pubblicamente la loro relazione, che tra l'altro è un momento che ha coinciso anche col processo elettorale, che poi si è riflesso anche nella sua lotta parlamentare, con grande coinvolgimento appunto nell'agenda per la comunità LGBT. Nel suo percorso di attivista ha anche partecipato ad attività in istituzioni come Criola e Casa da Mulher Trabalhadora, e ha organizzato il Forum Statale per la Lotta alla Violenza contro le Donne, e ha fatto parte anche dell'organizzazione Mulheres de Atitudes, e come consigliere parlamentare, e insomma questo per dire che ha sempre contribuito alla partecipazione, ha alimentato la partecipazione del dibattito sulle donne e sui progetti di legge che coinvolgevano i diritti delle donne. Ha sempre sottolineato l'importanza di avere movimenti femministi, come diceva lei, dalle femministe storiche alle femministe hashtag, perché appunto anche durante il suo mandato tutte le azioni parlamentari che lei ha fatto relative ai diritti delle donne sono state svolte in collaborazione e in consultazione con diversi movimenti femministe, lesbiche, nere, giovani donne, attivisti storici anche impegnati nella lotta alla violenza sulle donne, alla salute sessuale e riproduttiva delle donne. Ecco, tutto questo per dire che cosa? Che Marielle Franco è stata sicuramente una donna scomoda, ed è questo il punto, no? Da sempre lei ha dato fastidio, ha spesso denunciato, oltre a tutta la sua carriera politica che vi ho detto adesso, spesso ha denunciato anche la violenza della polizia, e anche questa cosa qua le ha creato tantissimi problemi. Quindi insomma, per questo ci tengo a raccontarvi questa storia, perché è una donna molto molto importante, speriamo anche per il futuro del Brasile.
Se tá tudo dominado pelo amor, então vai tudo bem agora. Se tá tudo dominado, quer dizer drogado, então vai tudo pro além. Antes da hora, antes da hora, se tá tudo dominado pelo amor, então vai tudo bem agora. lado, então vai tudo pro além. Antes da hora, antes da hora.
Maldita seja essa coisa assassina que se vende em quase toda esquina e que passa por crença. Ideologia, cultura, esporte, e no entanto é só doença. Monotonia da loucura e morte. Monotonia.
Coisa assassina, Caetano Veloso. Io la metto in sottofondo perché appunto ho bisogno di chiudere, siamo in chiusura di questa puntata molto importante per me, a cui tengo molto, su Marielle Franco, un ricordo insomma, perché Marielle è stata, la sua vita è stata interrotta la notte tra il 14 e il 15 marzo del 2018 mentre stava tornando a casa con il suo autista Anderson Gomes, che ha perso la vita anche lui, e la sua amica e consigliera Fernanda Chavez, che invece è sopravvissuta, l'unica sopravvissuta a questo attacco. E tra l'altro quel giorno, proprio quel giorno, Marielle e altre donne nere, scusate, hanno realizzato quella che di fatto sarebbe stata l'ultima conferenza, l'ultimo dibattito di Marielle, che si intitolava Giovani donne nere che spostano le strutture, che entrano nelle strutture. Ecco, questo fu l'ultimo proprio casualmente seminario, conferenza, insomma dialogo, in cui proprio le donne e anche buona parte della città ha potuto dialogare e parlare, ascoltare l'intervento di Marielle. E nella stessa notte c'è stata una mobilitazione commovente a Sinelangia, davanti al municipio, un posto in cui io sono stata, e insomma un posto che sicuramente non è stato mai più lo stesso dopo la scomparsa di Marielle. E insomma, dopo la sua morte, la piazza era già piena di persone, soprattutto donne che chiedevano già risposte, no, su questo delitto, e anche altre città brasiliane sono state coinvolte. Insomma, una veramente una mobilitazione pazzesca, perché questa donna davvero ha cambiato il paese, ed è stata una delle prime volte che si sono viste così tante donne, soprattutto giovani e nere, piangere e abbracciarsi per la perdita di un rappresentante politico che tra l'altro la sinistra sognava da tempo di eleggere, no? Perché insomma è stato appunto un personaggio nuovo, anche se volete, nel senso che lo stavamo cercando da sempre, ma purtroppo non... La sua vita è stata interrotta. Sono molto provata da questa puntata, nel senso che tengo molto a Marielle, perché è una donna straordinaria. La città di Rio de Janeiro, come sapete, io sono stata, no, a Rio adesso tra dicembre e gennaio, e insomma il suo volto, il suo nome, le sue frasi, tutta lei continua ad apparire su graffiti, manifesti, insegne, interventi anche urbani, no? Ci sono adesso, recentemente hanno anche intitolato una via a lei, sempre a Rio. Ci sono nomi di collettivi femministi neri, insediamenti, insomma tante cose dedicate a lei, ecco. E questa frase, no, che Marielle è diventata un seme, è stata è davvero una frase molto forte, perché c'è stato in generale un notevole aumento sia delle candidature da parte di donne nere nella politica, no, e anche di uomini neri, di parlamentari neri, soprattutto ovviamente nei partiti di sinistra. E questo cosa significa? Che lei appunto ha piantato un seme, c'è proprio una consapevolezza diversa, adesso si alza di più, capito? Si sta meno fermi a guardare, perlomeno in Brasile questo è quello che davvero è successo e sta succedendo, quindi per questo Marielle Franco è così importante, perché poi appunto è stata brutalmente assassinata e ancora non c'è una risposta definitiva a questa mancanza, a questo assassinio. Lei l'8 marzo del 2018, nel suo ultimo discorso per la giornata internazionale della donna, ha detto proprio: non verrò interrotta, non mettete a tacere la voce di una donna eletta. Hanno invece interrotto la sua vita, però diciamo il percorso di Marielle Franco, che ricordo era una donna nera, bisessuale, favelada, povera, periferica, come diceva lei, no? Ma assolutamente dentro le statistiche, perché ha avuto una figlia giovanissima, e, insomma, una donna pazzesca. Cosa ha fatto? Ha portato il suo corpo e la sua performance politica davanti a tutto, no? E lei continuerà a riecheggiare in Brasile, nelle nostre lotte, ma anche qui in Italia, secondo me. Adesso volevo solo farvi sentire 30 secondi di questa cosa qua che lei ha detto.
A mia palavra è la palavra di mulher, mas vale. Non è solo la palavra di homem che vale, não. E outra coisa, vale mais, inclusive, do que meia dúzia aqui que desce falando gracinha no elevador para assessoria com relação às questões do PL da visibilidade lésbica ontem. Então eu estou dispondo os microfones, claro que com a anuência da presidência, que cada um se inscreva para falar no microfone. Nem fazer piada no elevador e nem muito menos...
Ecco, questo era il suo intervento, arrabbiatissima, in cui dice: a mia palavra è la palavra di mulher mais vale, e dice: la mia parola è una parola, è la parola di donna, ma vale, non è che vale solo la vostra. Anche questo vi consiglio di andare a vedere questo estratto su YouTube. Ma questo per dire che cosa, amici e amiche, poi vi saluto, per dire che Marielle c'è, Marielle è presente, Marielle è semenci, Marielle è un seme e continuerà a essere con noi, e noi continueremo a lottare insieme a lei e per lei, a far tesoro dei suoi insegnamenti. La puntata è finita, io vi ringrazio, vi saluto per essere stati con me, vi lascio con un'ultima canzone di Tom Zé, che è una marcia in redo da Crash Tropical. Noi non ci sentiamo settimana prossima con Mitologia Popolare, perché appunto vi dicevo che vanno in onda i colleghi e le colleghe di in diretta da Fa la Cosa Giusta, e però vi invito sempre a stare su Radio Popolare e a seguirci sempre. Ci risentiamo la settimana dopo, che se non mi ricordo male è il 31, cioè la domenica successiva, con la programmazione normale. Io vi saluto, vi ringrazio, andate a cercare la storia, andate a vedere Marielle Franco cosa ha fatto, e niente, muito, muito obrigada, ciao!
Receptores babas, banca de banca. Receptores babas, banca de banca. Receptores babas, banca de banca. Receptores babás.
A tristeza daquela invasão. Ai Deus, ai Deus, valeu. Valeu para nossa educação, paradoxal prazer. E rendeu a creche tropical, pical. Nossa universidade.
Tatal, tatal, tatal.
Nos velhos quintais, cada moleque do lote, dos analfatotes, ouvindo jograis, os mais radicais. Tropicalizura a voz, a tal tanajura, só cai se tiver na gordura, os mesmos rondós dos nossos avós. E Pedro Tax falou:
dali vem,
se conserva.
Ali dá, dali vem,
o paulista.
Ali dá, dali vem,
tradicional e na creche.
Menino,
vem o provençal.
É um dia, um dado, é um dedo. Chapéu de dedo é de tal.
É um dia, um dado, é um dedo.
cartão. Ai Deus nos dá descontínuo. Então, perdida por lá a cultura oral. Oh mal, testemunha vai lá um tal de Euclides da Cunha. É quando ele cunha moeda que trinca na unha e a língua um dia na creche, senhora. Poder, magia. Naquele mundão o falar da gente assegura, na mansa doçura outra cosmovisão. Pensar é pão. Depois em rosa eu vi
ali tá ali vem,
prosa que li.
Ali tá ali vem,
e ela sorri.
Ali tá ali vem,
chegança, chega menino medieval, batalha naval. Entra o mestre da chegança pra expulsarmos esses incréus. Espada de aço no pescoço, feito nas velas, Deus do céu. Retorna Dom Sebastião no corso.
Dom Sebastião aguardar
pra expulsarmos esses infernos. Espada de aço no pescoço, feito nas velas, Deus do céu. Retorna Dom Sebastião.
Cada aula ia se sucedendo com aqueles jograis que casualmente circulavam entre nós, e lá vai tudo, tanto na cabeça dos moleques.
Sebastião,